Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Quanto tempo abbiamo ancora?
Circa 10 minuti.
Esattamente sono 8 minuti.
Giusto il tempo per l'ultima mano.
Beh, se vogliamo possiamo chiudere anche subito, però se siamo tutti d'accordo.
Certo che è difficile giocare senza fish.
Ma certo, come fai?
Sono i conti.
Dammi altre 150 poste.
150 poste per giocare a 8 minuti.
Perché non è previsto dal regolamento, se qualcuno non crede coi soldi.
Scusa, è una cifra enorme, con quello che hai già perso.
Tu non ti preoccupare, dammi 150 poste.
Lascialo giocare, scusa. Non è mica un bambino. Gli vorrei lasciare la possibilità di rifarsi di qualcosa.
Non so neanche se ci arrivo. Io non credevo che avremmo giocato a queste cifre.
La rivincita di Natale di Pupi Avati, anno 2004. Al tavolo da gioco c'erano Carlo Delle Piane, Diego Batantuono, Gianni Cavina, Alessandro Haber, George Eastman. Il seguito di Regalo di Natale, girato da Pupi Avati nel 1986. La partita era finita malissimo per Diego Abatantuono, che 18 anni dopo vuole la rivincita. Un classico ormai del cinema italiano e un classico tra i film sul poker giocato al tavolo. L'animale notturno di Andrea Piva ci trasporta invece nel mondo del poker online, dove, sostengono i giocatori, gli algoritmi contano più della fortuna. Il romanzo esce da Giunti. Andrea Piva sarà nostro ospite in questa puntata di Geronimo. C'è di che interrompere, almeno per un po', una lunga catena di storie che raccontano il demone delle carte, i giocatori che si rovinano, l'azzardo come brivido che porta alla rovina. A cominciare da Dostoevskij, che a tempo di record, 26 giorni, dettò a sua moglie, appunto, il giocatore. Aveva già incassato l'anticipo, doveva consegnare in fretta il manoscritto. Intanto stava lavorando su Delitto e Castigo, che uscì a puntate nel 1866 su una rivista. Se non avesse rispettato le consegne con il giocatore, l'editore avrebbe acquisito i diritti di tutti gli altri suoi libri, lasciandolo sul lastrico. Non si pensa mai, quando abbiamo tra le mani i grandi romanzi, che sono stati scritti sotto la spinta del denaro o dei debiti. L'ispirazione può arrivare oppure no. Il bisogno non dà tregua. A tra poco con Andrea Piva e l'animale notturno. Riassunto delle puntate precedenti. Andrea Piva ha firmato la sceneggiatura di La Capagira, diretto da suo fratello Alessandro Piva, e anche di Mio cognato, diretto sempre da Alessandro Piva, il film che nel 2003 aprì il Festival di Locarno. Animale notturno esce da Giunti ed è il suo secondo romanzo. Il primo era intitolato Apocalisse da Camera. Vittorio Ferragamo, protagonista di L'animale notturno, vuole diventare ricco. Lo dice subito. Ed è una bella differenza con gli scrittori italiani della generazione di Andrea Piva, che dei soldi raccontano soprattutto la mancanza.
la decisione del mio personaggio e tutto il meccanismo che si mette in moto su questa decisione è un po' un false flag, come si direbbe in inglese, perché lui arriva a questa decisione un po' provocatoriamente e in effetti io mi rendevo conto anche scrivendo che questa sarebbe stata un po' una provocazione anche per il nostro panorama letterario. Però in realtà leggendo un po' di attenzione il libro viene fuori abbastanza presto che il mio personaggio ci arriva più per disperazione che per freddo calcolo, ecco.
Lei ha cominciato come sceneggiatore tra i film sceneggiati La Capagira, che fu un grande successo nel 2000. Che cosa l'ha indotta a cambiare e a fare romanziere?
Mi sono sempre sentito prima uno scrittore e poi uno scrittore di cinema. È più un caso che io abbia esordito con una sceneggiatura prima che con la narrativa. Semplicemente mio fratello, che invece voleva fare il regista da sempre, era alla ricerca di una storia per il suo primo film, lesse un mio racconto e mi chiese di sceneggiarlo. Io ci provai, ma non era proprio nel mio orizzonte mentale, veramente. È capitato davvero per caso.
Che cosa non le piace del cinema?
Il cinema, secondo me, è una grande arte ed è bellissimo. Il problema del cinema è che è anche pachitermico e ha bisogno di talmente tanti soldi perché si realizzi, ma non solo per realizzare una pellicola, anche poi per distribuirla, per pubblicizzarla, che in effetti nasce un po' in gabbia come arte, nel senso che c'è bisogno che si sviluppi attorno al cinema un'industria molto importante, e questo è un problema per la libertà di ispirazione, perché ovviamente per giustificare le spese di cui ha bisogno il cinema c'è anche bisogno di un grande consenso popolare, e il consenso popolare difficilmente lo si ottiene con la libertà completa di ispirazione. Mi sembra un po' un'arte che nasce in gabbia. Farlo mi è sempre divertito tanto. Forse, ecco, il vero problema per me è stato più che altro tutto il tempo che si perde nel tentativo di mettere su un progetto cinematografico, perché bisogna mettere talmente tante teste insieme che poi diventa pesante, ecco, se non si ha proprio la voglia anche di fare quello, frequentare persone che fanno quello per professione e che hanno bisogno di ragionare su un'idea talmente tanto a lungo che poi quell'idea diventa qualcos'altro. Per me quella cosa lì è un po' aliena, ecco, dal mio modo di pensare le cose in arte.
Vittorio Ferragamo, che è il protagonista dell'Animale Notturno, per disperazione, come ci ha ricordato lei, decide di diventare ricco e comincia con il comportarsi da ricco. Questa è un'idea interessante.
Guardi, io personalmente non ho vissuto la parabola del mio personaggio in questi termini, anche se, come avrà visto leggendo, qualche coincidenza con la mia biografia c'è, però attraverso questo passaggio mentale sono entrato anche io a un certo punto della mia vita. Mi sembrava, sempre in un momento evidentemente di caos intellettuale, un po' di confusione, ho iniziato a dirmi che forse l'unico modo per cambiare la mia condizione sociale fosse quello di provare a comportarmi in un modo completamente diverso. Quello nella mia vita ha comportato più danni che altro, però nella vita del mio personaggio, come visto, poi le conseguenze sono positive, almeno dal punto di vista materiale, che poi ingenerino tutto un altro tipo di insoddisfazione nel mio personaggio, è un altro discorso.
Si parla di professionisti del poker nel libro di Daniele Aielli, Storie dal mondo nuovo, e si parla di professionisti del poker anche in questo libro di Andrea Piva. Cos'è, un'epidemia o è davvero qualcosa che sta succedendo attorno a noi, di cui i romanzi ci danno conto e per esempio i giornali non tanto, in proporzione?
Credo che sia stato un fenomeno piuttosto importante, perché ha coinvolto davvero un numero significativo di persone in tutto il mondo. È stata anche la prima volta nella storia dell'umanità proprio che si è potuto approcciare il gioco cosiddetto d'azzardo con gli strumenti della probabilistica, della statistica, in modo da poterlo considerare una professione vera e propria. Già anche negli anni Ottanta proprio il concetto di giocare professionalmente d'azzardo avrebbe suscitato solo risate, giustamente. Invece dopo gli anni 2000 si è aperta una finestra per questo, e questo ha cambiato tutto, perché il gioco di per sé è piuttosto affascinante come tema, o perlomeno ha sempre affascinato gli scrittori. E in effetti il fatto che si presentasse una finestra d'opportunità per raccontarlo in un modo completamente nuovo ha fatto gola a me personalmente, proprio mi sembrava un'occasione irripetibile. E al tempo stesso probabilmente anche l'occasione di raccontare di un cambiamento epocale non solo nel gioco d'azzardo ma in generale di approccio alle cose del mondo.
Lei ci sta dicendo che esiste un metodo per vincere o magari per non perdere troppo, per non rovinarsi al poker online?
Sì, certo. Guardi, il poker, soprattutto il poker ovviamente che descrivo io e quello che ho praticato io professionalmente nella mia vita, è un gioco che è diverso da quello che si è sempre pensato essere il poker. Il poker che ho giocato io è il poker analizzato con gli strumenti della teoria dei giochi, che è diventato attraverso quella lente quello che è sempre stato in realtà, ma che non si capiva essere prima degli ultimi anni, diciamo, del XX secolo. Ovvero un gioco di strategie, un gioco a strategie interattive. Per dirlo più semplicemente è come gli scacchi, solo che è un po' più complesso degli scacchi da un punto di vista probabilistico, perché il poker prevede anche l'informazione incompleta. Alcuni elementi del gioco in corso non sono conosciuti dai due giocatori reciprocamente. Questa cosa complica molto da un punto di vista probabilistico le diramazioni. Sostanzialmente il gioco è un gioco di strategia, cioè si deve mettere a punto una serie di tattiche che poi debbano confluire in una strategia che deve semplicemente battere la strategia del nostro avversario. Tutto questo è quantificabile, sto parlando di cose etere e non commensurabili, si tratta proprio di numeri, c'è tutta una matematica che danza dietro il poker. Poi si possa approcciare il poker ludicamente senza saperne niente di cosa c'è dietro da un punto di vista matematico. È ovvio, va da sé, ed è anche giusto e bello che sia così. Io conosco tante persone che si divertono molto a giocare a poker senza sapere niente di quello che so io, di quello che ho studiato io, però insomma ognuno ha il proprio approccio. Se per approcciare professionalmente il poker probabilmente oggi non si può fare più a meno di studiarne la matematica.
Questo toglie di mezzo o comunque crea una notevole frattura con tutta una letteratura dedicata al gioco d'azzardo. Da Dostoevsky in giù era un gioco che conduceva alla perdizione.
Se fino ai 2000 gli scrittori portavano al tavolo con i loro personaggi il sottosuolo dei personaggi, i fantasmi dei personaggi, qualcosa è cambiato e per esempio nella mia scrittura al tavolo il mio personaggio porta solo la propria determinazione, la sua è una professione come un'altra, è cambiato veramente tutto.
Vittorio Ferragamo però non è l'unico personaggio che incontriamo nel libro, c'è un altro personaggio e insieme formano una strana coppia.
Il mio è un romanzo molto composito, che racconta più storie che attraversano la vita del mio personaggio principale. Una delle storie che gli vengono incontro è quella che lui vive insieme al suo sodale, che si capisce essere un vecchio amico. Però essendo un romanzo più che altro dall'incedere filosofico, nel senso che tutte le cose che succedono al mio personaggio sono elementi che servono al mio personaggio ad elaborare una nuova visione per lui, perlomeno, del mondo, dell'esistente. Anche quello con il rapporto con il suo amico non è esaustivo, non è il libro il rapporto con il suo amico, tant'è che per strada lui se lo perderà. Però è uno degli elementi centrali, senz'altro, del libro, perché non solo dal punto di vista strutturale, funzionale alla storia, ma anche dal punto di vista emotivo. Da un lato mi serviva quella figura a raccontare tutta una zona emotiva del mio personaggio, da un altro punto di vista mi serviva per sviluppare alcune dinamiche dell'azione che poi, anche senza il suo sodale, continuerà e si svilupperà anche per le esperienze attraversate insieme al sodale.
Ho ascoltato una sua intervista a Fahrenheit, appuntandomi un'espressione che mi piace molto. Lei a un certo punto dice: i personaggi mi sono diventati così rotondi, che è una bellissima espressione che rende anche giustizia alla vivacità, allo spessore con cui lei descrive questi personaggi. Ci sono personaggi nei romanzi, quando non riescono, che sono delle semplici figure o degli appendiabiti per portare avanti un discorso. Mi chiedevo, dal punto di vista tecnico, quanto lavoro c'è dietro.
Io non congedo una pagina se non dopo molta sofferenza e molte revisioni, quindi in generale dietro le cose che scrivo io, le cose che io pubblico, c'è tantissimo lavoro. Sui personaggi forse c'è il lavoro maggiore, anche se devo dire che alla fine è il lavoro che mi pesa di meno, nel senso che mi può pesare di più un lavoro su cui devo tornare di meno rispetto a quello che faccio con i personaggi su cui magari posso tornare di più, nel senso che raccontare personaggi mi piace, fare incontrare persone con persone, forse per compensazione rispetto alla mia vita vera. Io nella vita sono una persona molto curiosa dell'altrui, però al tempo stesso sono molto 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 schivo, quindi forse il romanzo per me e la letteratura in genere è il luogo in cui io posso studiare con calma e con curiosità e anche spingermi in zone dove non mi spingerei mai nella vita vera, alla ricerca di penetrare il segreto delle persone che incontro. Questa è una cosa che mi riempie, proprio mi dà un'emozione molto forte ed è uno dei motivi per cui scrivo, credo.
Lei ha detto è la cosa che mi pesa meno, qual è la cosa che le pesa di più invece?
La cosa che mi pesa di più in generale della scrittura è orchestrare storie, perché vedo come siano la cosa, che almeno tendenzialmente siano considerate la cosa che si fa quando si fa letteratura, però io non sono sicuro di questo. Io credo più che la letteratura sia l'espressione di una voce e che le storie siano sussidiarie alla definizione della voce, che però deve nascere da altro che dai fatti concreti, secondo me. Perché poi se ci pensa, alla fine di raccontare storie siamo bravi tutti, forse non è più neanche il tempo di raccontare storie, di raccontarci solo storielle che funzionano e che ci intrattengano. Io credo che sia più il momento di raccontare sguardi sulle cose che le cose in sé. E forse il problema in generale per me, in effetti, orchestrare meccanismi ad orologeria perfetti che abbiano tutti i crismi con gli atti e gli sviluppi sinusoidali che devono in genere avere le trame, insomma, è una cosa che sento come un artificio, e non è che mi pesi proprio, perché comunque mi ci diverto, e però al tempo stesso lo vedo un po' come un artificio. Poi ovviamente quando si riesce a includere in una storia una grande metafora di altre storie e di altri aspetti della vita, quello insomma è già una parte importante perché un libro possa essere detto anche capolavoro. Però non so, ognuno ha il proprio modo di mettere su carta una voce e il mio non passa attraverso la storia, anche se, come ha notato, questo libro in realtà alla storia sono molto attento, sono sempre stato molto attento nelle mie scritture.
La voce, lei dice, potremmo dire anche il tono, potremmo dire anche la ricchezza della lingua, è questo che intende?
Certo, intendo la voce a tutto tondo, intendo prima di tutto sì un timbro caratteriale proprio della voce. Secondo me la letteratura deve avere uno scrittore, per essere tale, non un semplice facitore di storie, deve avere una voce personale e riconoscibile rispetto al resto degli scriventi, altrimenti, almeno a mio modo di vedere le cose, si tratta semplicemente di orchestrare cose piuttosto che esprimere sentimenti. Ecco.
Chi sono gli scrittori che le piacciono?
È difficile in generale, in ogni epoca, giudicare con obiettività e con equilibrio i propri contemporanei, perché se si è inclusi in un discorso, l'emotività è ancora grossa, non si è posata la polvere della storia ancora. E io in generale, quando parlo di scrittori a cui faccio riferimento, le prime cose che mi vengono in mente sono sempre scrittori del passato, anche se non passato necessariamente remoto, però anche del passato remoto. Per me, veramente, ogni volta che mi si fa questa domanda mi viene in mente subito Giuseppe Berto, mi viene in mente Parise, mi viene in mente Brancati, Petronio, Cervantes, Montaigne, gente molto eterogenea, molto diversa, tutti accomunati però, come nota, da una voce molto particolare, tutti hanno una voce veramente unica, che è quella persona lì.
Rispetto a un'altra grande tendenza, che è quella dell'autofiction, lei come si colloca?
Guardi, questo è un discorso che ho affrontato molto attentamente qualche anno fa e che a un certo punto ha smesso di interessarmi. Non nel senso che credo futile il discorso attorno a questo, semplicemente io come scrittore a un certo punto ho capito che dovevo liberarmi da un po' di intellettualismi che mi stavano appesantendo la penna e anche l'ispirazione. E a un certo punto mi sono detto, va bene, non so che cosa sto facendo true fiction, non lo sto facendo, non mi interessa, quello che mi interessa è trovare il modo di raccontare con passione, proprio mettendoci la pancia sopra, senza dimenticare l'intelletto, però senza farlo venire fuori troppo coscientemente. Sa come si dice? Come nel gesto atletico, a un certo punto si impara a fare un gesto atletico e mentre lo si impara si riflette sempre su che cosa si sta facendo, però a un certo punto quando si fa lo scarto verso l'essere un campione, per esempio, essere veramente bravi in uno sport, non so, cito il tennis, a un certo punto bisogna dimenticarsi completamente di che cosa si sta facendo, altrimenti si fanno solo disastri. Se devo tirare un dritto, non devo pensare, come ho fatto probabilmente nel 100 ore precedenti di lavoro sul dritto, se sto facendo un dritto in una competizione, non devo pensare a come devo mettere il polso, a come devo dare la frustata alla racchetta e come impostarmi col corpo, quelle cose mi devono venire spontanee. Ecco, per me, nella mia scrittura è successo questo, a un certo punto ho capito che dovevo completamente dimenticarmi del discorso. E d'altronde quello lì non è il mio mestiere, io credo, quello è un mestiere che lascio volentieri fare a chi è più competente di me nella critica. Spero che un discorso sensato su questo lo facciano i terzi e non io. E infatti devo dire che comunque già oggi ho più esempi di giornalisti che mi hanno fatto capire alcune cose del mio libro che io solo inconsciamente avevo messo su carta.
E Andrea Piva, L'animale notturno, esce da Giunti. Dostoevskij e Il giocatore abbiamo già detto. È una spietata rassegna di tipi umani e di caratteri nazionali. Vale la pena di riprendere Piero Chiara, sempre bravissimo. Il piatto piange, uscito nel 1962, è ambientato a Luino sotto il fascismo. Lunghissime partite di poker e conosciamo tutti gli abitanti del paese. Gioco all'alba è un racconto di Arthur Schnitzler. C'è un debito di gioco da saldare entro 24 ore, come impone l'onore militare. La partita dura dalle 10 di sera alle 4 del mattino, abbastanza per sapere tutto delle aspirazioni e delle delusioni del tenente Willy Casda. Anatomia di un giocatore d'azzardo è l'ultimo libro di Jonathan Ledem, edizioni La nave di Teseo. Si parla di backgammon. Enrico Bianda ha incontrato lo scrittore americano al Salone del Libro di Torino. L'intervista andrà in onda a giugno su Rete 2. Vi ricordo che troverete anche questa puntata di Geronimo sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.